/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.wichbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo delle cene al buio, che sono un evento fondamentale di sensibilizzazione sul tema della cecità, ma anche un valido strumento di raccolta fondi. Si tratta di eventi organizzati dall'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti su tutto il territorio nazionale, ed in particolare faremo un piccolo racconto di quella che è stata l'ultima cena organizzata dall'UIC di Potenza. Come suggerisce il nome, si tratta appunto di un momento di convivialità nel quale persone vedenti decidono di partecipare per vivere un'esperienza sicuramente nuova ed originale. Il tutto avviene appunto totalmente al buio, per cui i partecipanti spesso si trovano ad un tavolo al quale non conoscono gli altri commensali e quindi imparano a farlo senza poterli vedere negli occhi. Almeno all'inizio, poi magari all'uscita possono farlo, e devono soprattutto riconoscere tutte le pietanze che vengono loro porte nella stessa condizione, per cui è sicuramente un momento particolare, e questo può suscitare da una parte magari un approccio di giocosità per chi magari è più intraprendente, ma dall'altra in alcuni timore, perché si tratta sicuramente di una condizione che una persona vedente non vive nella sua quotidianità in maniera così scontata e naturale, anzi è alquanto insolita. Fatta questa premessa, il tema del buio e della luce sicuramente ancestrale, un po' vecchio quanto il mondo. Si tratta di una dicotomia particolare della quale hanno scritto fiori e fiori di poeti e filosofi della cultura occidentale, ma anche più antica. E noi, nella cultura presente e attuale, sicuramente associamo la luce ad un significato molto positivo, ad una connotazione legata al concetto di chiarezza, di speranza e di qualcosa che ci consente di vedere, di poter vedere quello che c'è intorno a noi. Al contrario, la luce, quando non c'è, e quindi a quel punto prende il sopravvento il buio, prima cosa noi non vediamo, magari quindi cadiamo, per esempio, no? Pensiamo ad una strada buia e abbiamo paura di non vedere dove mettiamo i piedi. Ed è poi anche legato il buio ad un concetto un po' più profondo di paura, di oscurità che ci avvolge, per cui sicuramente il rapporto non è proprio simpaticissimo con questo concetto. Volendo andare addirittura all'etimologia della parola, dal latino burius, buio vuol dire colore rosso-nerastro, di cosa arsa, bruciata, l'aspetto di ciò che rimane del legno dopo la combustione. E quindi voglio dire, questa immagine, se ci pensiamo, è molto desolante. Invece la luce, il fuoco, quando divampa, riscalda, arde, quindi ci dà l'idea della vita. se pensiamo all'uomo primitivo, poverino, si è difeso in effetti subito con la luce per allontanare gli animali feroci. Però il buio, se ci pensiamo, forse non è poi così legato ad un concetto di morte e desolazione, ma esattamente al suo contrario, cioè a quello di vita. Perché se ribaltiamo il punto di vista e ci concentriamo, no, pensando a come noi nasciamo come esseri umani e a come la natura dona la vita, beh, alla fine questo accade totalmente al buio. Pensiamo ad un germe che viene piantato in un terreno. Beh, questo avviene sicuramente ad una certa profondità, lontano dalla luce. E soltanto poi quando la pianta è pronta per venire fuori in superficie, arriva la luce. E beh, anche noi come esseri umani, come tutti i mammiferi, veniamo concepiti al buio. Siamo dei feti al buio, nel grembo materno, e quando nasciamo siamo totalmente ciechi. Poi, soltanto dopo alcune settimane, la nostra retina è in grado di comporre l'immagine che abbiamo intorno a noi, quindi forse se ci pensiamo bene, il buio non è poi così spaventoso, ovviamente sempre dal punto di vista con il quale si guarda. E allora non tolgo altro tempo agli interventi dei nostri ospiti e presentiamo subito la prima commensale. Siamo in linea con Maria Rosaria Labbecca in una doppia veste, oserei dire, perché lo ha fatto sia come libera utente, come cittadina, ma anche come psicoterapeuta, perché questa è la sua professione. Quindi Maria Rosaria, inizia un po' a raccontarci innanzitutto perché hai voluto accettare, se è stata la prima esperienza, e poi man mano, insomma, che ce la descriverai, cercherà di utilizzare i due punti di vista in modo tale che noi potremo avere più prospettive di questa esperienza vissuta da te.
Mi aspettavo di mettermi in gioco perché è un'esperienza soprattutto individuale, personale. Sono andata insieme al mio compagno, però effettivamente Marco credo abbia voluto farmi fare l'esperienza in maniera completamente individuale. Perché diversamente da altre coppie siamo stati separati, quindi abbiamo fatto l'esperienza a due tavoli diversi, con persone che ovviamente non conoscevamo. Devo dire la verità, l'ho apprezzata molto, non mi è dispiaciuto, cioè, in parte sì, è ovvio che se si partecipa a questo tipo di evento stando in coppia, come possiamo dire, mal comune mezzo gaudio, quindi una persona va con l'idea, dice ok, non ho nessun riferimento ma almeno ho un appoggio emotivo che sta vicino a me. Ecco, proprio non aver avuto questo invece mi ha consentito di godermela a 360 gradi. Sono entrata con molto entusiasmo e all'ingresso ho cominciato a sentire negli attimi prima, quando si formavano le squadre per entrare ai tavoli, ho cominciato a pensare che se adesso mi prende male, se magari ho un ripensamento, mi sale il magone, non lo so, ho fatto un bel respiro e sono entrata. Devo dire la verità, non ho mai sentito disagio da questo punto di vista, però ci terrei a precisare che è molto soggettivo come feedback il mio, perché sono sicura che entrando in contatto con il buio, la parte dell'ombra, che poi da un punto di vista anche psicologico è entrare in contatto con qualcosa che non c'è, l'assenza, una mancanza di qualcosa, di appoggi, di punti di riferimento, di orientamento, può destabilizzare. Tant'è che al mio tavolo la signora, c'erano due posti vuoti, una persona non era venuta ed erano tutti e due sul mio lato sinistro, due persone di fila non c'erano, una persona non era proprio venuta all'appuntamento, l'altra persona è entrata, si è seduta, non se l'è sentita ed è uscita subito. Con il massimo rispetto io comprendo le diverse reazioni degli esseri umani, perché per una persona vedente che si trova al buio entra con un'aspettativa, una fantasia, ma poi si trova a entrare in contatto con i propri mostri. È come aprire la scatola di Pandora, prima di vedere quell'aspetto positivo che sta in fondo alla scatolina escono fuori tutti i mostri che ognuno di noi porta con sé. e non è prevedibile, perché la parte dell'ombra è proprio la parte inconsapevole che sta nell'inconscio dell'essere umano, la parte che non vorremmo mai vedere e con cui non vorremmo mai entrare in contatto. Questo è quello che la persona che decide di partecipare all'esperienza vive. Dall'altra parte ho anche sentito un poter condividere con i camerieri, che sono gli organizzatori poi dell'evento, un sentimento, un qualcosa che ci accomuna, un fil rouge che probabilmente è valido solo per una parte degli associati WC. Tanto dipende ovviamente dall'esordio della non visione. Per una persona vedente che poi perde la vista, diciamo, può essere un momento di ritorno all'evento fra virgolette traumatico, essere lì come cameriere, come assistente, come angelo. Per me, il mio angelo era la signora Anna Maria, l'angelo del mio tavolo, è stata dolcissima, amorevole, di grande supporto, ci ha accompagnati in questo percorso veramente con tanta tanta dolcezza, mi ha trasferito tutte le sue emozioni positive, ma anche quei pensieri un po' più intimi rispetto proprio al ritorno su un momento delicato di passaggio del cambiamento. Quindi ci sono tanti elementi che si mescolano insieme da un punto di vista psicologico, di sentimenti, di emozioni, c'è proprio questo lutto, questo ritorno al tema del lutto. Ripeto, ovviamente sono tutte esperienze sensoriali ed emotive individuali che ognuno poi ha gestito in maniera diversa, spesso non facili da comunicare, questa è la mia sensazione, però le ho sentite circolare. Ritornando un pochino sull'esperienza in sé, posso dire che come sono arrivata alla mia postazione mi sono subito organizzata, cominciando a tastare ovunque per capire com'era il mio spazio a disposizione, quindi che cosa c'avevo, la tovaglietta, i bicchieri, c'erano due bottiglie, quindi due bicchieri, c'era acqua e vino. Sono andata alla ricerca di queste due bottiglie che per fortuna erano proprio vicine a me. Dopodiché si sono sedute le altre persone ai miei lati e ci siamo presentate, abbiamo detto i nostri nomi, abbiamo raccontato un po' di noi e abbiamo atteso la prima portata, il che è stato molto divertente, ma anche mettere l'acqua, potersi organizzare, adesso mi metto l'acqua. La prima cosa che ho fatto, ho incontrato una brocca, la brocca era piena di vino, me ne sono accorta dopo, io ho versato un po' perché ho detto mi regolo, non lo so quanto ne riesco a mettere, l'ho portato al naso e quindi ho sentito che non era l'acqua. Dopodiché arriva la prima portata è una grande curiosità, mi sono lanciata con le mani, ho detto vabbè, vediamo che c'è, perché se vado con le posate io non riesco a capire cosa c'è nel piatto. Con le altre portate non ho avuto la stessa percezione, ma nella fase di scoperta mi sono proprio approcciata in maniera giocosa. Se si ha la possibilità di aprire la mente, è un'esperienza davvero davvero divertente, molto carina, che bilancia insomma poi quelle emozioni un po' più ostiche che comunque possono salire nel tempo di tutta l'esperienza. E quindi anche scoprire i gusti, odorare, la consistenza, vediamo un po', ma ho mangiato tutto quello che c'è nel piatto. Un'esperienza che davvero mi è piaciuta tanto, anche capire le difficoltà che incontra la persona non vedente. Angelo, il conduttore, ci ha più volte ricordati che sarebbe stato il caso di utilizzare toni pacati, parlare più gentilmente, in maniera meno forte, con un timbro meno acceso. Purtroppo l'essere umano quando va nel panico comincia ad alzare i decibel e secondo me una parte del rumore vocale che sentivamo era dovuto soprattutto al riempire il vuoto, cioè faccio rumore così riempio quella sensazione di vuoto che provo. Tuttavia questo mi ha fatto capire perfettamente come possa sentirsi una persona non vedente in un contesto sociale dove le persone purtroppo non regolano i toni della voce. Ci si disorienta, è molto difficile, si acuisce tantissimo l'udito, come tutti gli altri sensi. Io riuscivo a distinguere bene la voce del mio compagno, ho capito in che direzione fosse, anche la voce di un'amica che era seduta a un altro tavolo, le ho rintracciate più o meno in maniera spaziale, cercavo di capire, ok, diritto in fondo e sulla sinistra, i tempi, il mio tempo non è stato lunghissimo, un po' lungo sì, però effettivamente la cena è durata un po' 2-3 ore, quindi comunque ha avuto i suoi tempi e questo può servire per creare dei rapporti.
E diciamo che questo tipo di esperimento, sicuramente tu nella tua professione hai sentito parlare molto più di me, viene svolto proprio all'interno delle risorse umane nelle aziende, cioè la capacità di problem solving, oppure anche il fatto stesso di potersi affidare, cioè tu hai scelto il tuo angelo che in quel momento è stato Anna Maria e quindi ti sei totalmente abbandonata, perché è una cosa che non è assolutamente scontata. Ti volevo chiedere che cosa secondo te si può inserire in questo tipo di cena che non c'era, cosa ti saresti aspettata, cosa potrebbe essere interessante aggiungere e cosa magari poter migliorare, per esempio.
Allora, una cosa molto carina, parto da ciò che mi ha stupita, che ho trovato all'interno di questa esperienza, è il complessino che ha suonato al buio. Bravissimi. Molto carina la possibilità di riempire anche con una dimensione sonora, un momento di condivisione. Tutti cantavamo, quindi è stato anche un modo di abbattere la tensione attraverso il canto, non solo un riempitivo che era addolcente. Forse quello che si potrebbe aggiungere per mantenere un po' di più i livelli di stress delle persone contenuto potrebbe essere fare dei, tra virgolette, dei giochi o un moderatore come Angelo che magari ogni tanto dice ok, attenzione, proviamo a fare una specie di quiz. Questo riequilibrerebbe i volumi.
Adesso però sentiamo il punto di vista alternativo, che è quello dei camerieri, di quelli che hanno consegnato le portate, e per noi interverrà un cameriere d'eccezione, che è Angelo Camodeca, il nostro fonico della regia di questa striscia che conduciamo da ormai più di 2 anni e nonché consigliere nazionale UIC.
Fare il cameriere in una cena al buio è cosa molto particolare, perché uno non penserebbe mai a un cieco che serve a tavola. Quali sono le difficoltà alle quali si va incontro? Diciamo che chiaramente per farlo bisogna essere piuttosto autonomi, conoscere bene la sala, conoscere bene la disposizione dei tavoli, poterci si muovere in maniera tranquilla, senza problemi, senza difficoltà. E poiché a noi non serve guardare, ma bensì serve ascoltare, quindi l'unico punto negativo, l'unica difficoltà grossa è quando ci sono delle cene molto confuse, molto confusionarie, dove c'è un gruppo di commensali che è abbastanza grande, oppure che genera parecchia confusione in sala. Allora in questo caso è difficile sentire, è difficile interloquire anche con loro stessi, ed è difficile anche interloquire a volte con chi deve andare in cucina a prendere, portare i carrelli e quant'altro. Il metodo che noi utilizziamo è il servizio con il carrello, e in pratica c'è uno di noi che porta i carrelli in sala vicino ai tavoli, laddove ci sono, ogni tavolo ha un suo cameriere che serve il tavolo. Questo perché, dice, ma un cameriere per poche persone? Ebbene sì, anche perché è importante poi che il cameriere sia fermo lì anche per interloquire con le persone del tavolo, per sciogliere determinati dubbi, per aiutarli anche a muoversi nella cosa che per loro è nuova, quella di mangiare al buio.
Sì, sì, allora hai detto una cosa molto interessante, nel senso che chi ci ascolta potrebbe dare per scontato il fatto che ovviamente l'aspetto dell'udito sia più accentuato per chi non ci vede.
Più che più accentuata e più esercitata.
Esatto, esatto. E quindi anche l'effetto di sovrapposizione si nota di più. Tant'è vero che abbiamo potuto ascoltare anche in precedenza l'intervento della nostra commensale psicologa che sottolineava proprio questo, cioè poi anche in quel caso la persona vedente che si trova, diciamo, tutta un tratto a dover attivare un po' tutti gli altri sensi, quello che acuisce di più è proprio l'udito, per, come dire, mantenere attenta la gestione, no, della situazione, perché poi il discorso del controllo riguarda un po' tutti, sia chi gestisce come cameriere che anche come commensale deve un attimo ascoltare cosa gli viene detto, il suggerimento che gli viene dato. Infatti spesso la voce del cameriere è visto come una guida sostanzialmente, non solo proprio materialmente per le azioni da compiere, ma anche a livello proprio di sicurezza, no? Psicologica. C'è qualcuno che mi dice cosa fare.
Esatto, esatto, esatto.
A proposito di questo, diciamo, chi è dall'altra parte, quindi il commensale che in quel caso, diciamo, si affida totalmente a chi non ci vede, e non è assolutamente un paradosso, in cosa vuole essere accompagnato e sostenuto meglio, ed è giusto così, e dove invece magari si rivela autonomo anche inaspettatamente, diciamo, no? Rispetto alla tua esperienza, ovviamente.
Questo varia un po' da persona a persona. Ci sono persone che già dal primo impulso, come entrano, cominciano a tremare, perché l'effetto del buio improvviso è importante. Persone che in maniera molto più spavalda entrano e sono molto tranquille. Poi alcuni prima tremano, poi piano piano gli passa e si adeguano alla situazione e riescono a viverla anche piuttosto bene, in maniera abbastanza tranquilla, senza problemi, e quando ci si abitua poi ci si esplora, no? Molti hanno voluto poi provare a muoversi nell'ambiente al buio da soli, qualcuno l'ha fatto anche provare, e invece ci sono alcuni che proprio dopo 5 minuti devono uscire fuori perché non ce la fanno, non reggono il buio.
Sì. E
sembra strano, ma c'è gente che non regge il buio. Poi ne capitano di tutte. Per esempio mi è capitato in una cena al buio che accompagnavo una ragazza al tavolo, le ho spiegato, gli ho fatto toccare la sedia con una delle due mani, con l'altra mano gli ho fatto toccare il tavolino, perché facciamo sempre così per far rendere conto un pochino di dove si trovano, e lei tentava di sedersi sul tavolo. A un certo punto mi fa: ma com'è alto questo sgabello? Faccio: guarda che quello non è uno sgabello, è il tavolo dove dovresti mangiare.
Per chi appunto non vedente dalla nascita, in fondo non conosce differenza, quindi neanche la sensazione di paura e disorientamento che può derivare.
Ma assolutamente no, è una condizione di normalità.
Esatto. Senti, cosa suggeriresti a qualcuno che magari ha la curiosità, però ovviamente tentenna un pochino, di fare, diciamo, questa esperienza?
Allora, io suggerirei di cominciare a provare a casa. Allora, cominciate a provare a casa, magari anche con bendandovi, no? Bendandovi e muovendovi nell'ambiente che conoscete, e farlo al buio. Ma d'altronde io credo che se tu ti svegli la notte, non hai la lucina di cortesia che molti usano, no? Però non fai fatica ad alzarti per andare in bagno. È vero che non c'è un buio pesto come quello che creiamo noi, perché il nostro è un buio finto, è un buio che, diciamo, in natura non esiste, nel senso che è un buio creato ad arte, no? Perché in natura, anche se sei in una notte più tetra, comunque c'è sempre qualche bagliore, qualche qualche cosa che ti aiuta. Però se uno incomincia ad abituarsi al buio, poi diventa più facile approcciare a questa situazione qui, insomma.
Siamo in linea con Dianella La Sala, che ha partecipato alla cena al buio di cui abbiamo già avuto modo di parlare in precedenza come commensale. Lei ci raccontava che, nonostante in realtà ci segua da anni come associazione, non ha mai partecipato prima ad un evento al buio come questo, quindi per lei è stata un'esperienza del tutto inedita. Dianella, raccontaci un po', da dove vuoi partire?
Salve! Allora, io sono Dianella La Sala, vari anni che seguo tutti gli eventi dell'UICI e quest'anno finalmente ho partecipato con mio marito, anche se siamo stati separati ed è stato un bene secondo me per tutti, perché essere in una situazione così nuova con persone che non conosci ti mette davvero alla prova con le sensazioni, senza, come dire, paracadute o ancora di salvezza, e questo è un bene secondo me, infatti è stata un'ottima scelta. Sensazioni tantissime, sì. È proprio un arcobaleno emozionale vasto.
Bello, bello.
Sì, all'inizio ovviamente ti trovi al buio, per cui sensazione nuova, inedita, e qui anche dai miei commensali dico tutti abbiamo un po' combattuto con l'ansia, nel senso che questo buio improvviso fa un po' paura, fa paura perché all'inizio c'è la curiosità per l'ignoto, quindi quando entri pensi, chissà che mi aspetta, invece quando arriva questo buio pesto è anche l'inettitudine che senti, in ogni piccolo movimento e ogni suono che metti ti sembra troppo rumoroso e quello è pazzesco. Allora lì dice, mamma mia, io mi devo resettare perché sennò qui non vado avanti. E confesso che all'inizio quindi, come se ti si mostra questo mondo latitante. Io all'inizio non avevo idea e poi ho capito che invece dovevo controllare la respirazione. Ho fatto autosuggestione all'inizio perché sapevo che era temporaneo. Dico, vabbè, ma questa sensazione che provo adesso, una sorta di claustrofobia emotiva. Non so spiegarmi meglio, ma è più o meno questo che all'inizio mi ha preso. Poi però ho pensato, va bene, è temporaneo, tra 2 ore finirà. E dopo 5 minuti ho pensato, oh mio Dio, e chi invece poi sa che non finirà mai, che prova. Quindi immagino questa altalena di sensazioni, no?
Sì, sì.
Che all'inizio, secondo me, attanaglia. Infatti ho notato che alcuni si chiudevano nel silenzio assoluto. Io sono stata anche fortunata perché al mio tavolo c'erano tutti i giovani tra l'altro simpaticissimi, che hanno sdrammatizzato bene il momento e nello stesso tempo però poi si sono messi alla prova. A un certo punto durante la cena io ero tra 2 persone, mi sono fatta da parte, uno di loro ha cercato di versare il vino all'altra, quindi immagina, non so, tutti che pensavamo mo sto vino si riverserà sugli abiti di Dianella perché io stavo in mezzo, oppure non so, metto il dito nel bicchiere e così so dove te lo verso, ha creato questa, come dire, condizio comune, un'empatia particolare che raramente, secondo me, si innesca con questa velocità quando tu l'altra persona la vedi. Perché è vero che gli occhi aprono orizzonti infiniti, ma secondo me chiudono un mare di emozioni e di empatie che si possono creare, magari perché la barriera del pregiudizio, no? Di questa bellezza che ci distrugge, no? Questo concetto che l'Occidente ha anche esasperato, dobbiamo essere tutti belli e soprattutto anche 80 anni, dobbiamo rimanere giovani, dobbiamo essere prestati, non so, io ho sempre trovato che fosse eccessiva nella nostra cultura questa lode al bello, e quella sera ho pensato, avevo ragione, ho sempre avuto ragione, io ho visto persone che le ho viste meglio al buio di quanto le vedo in genere dopo 10 secondi. Guardi una persona negli occhi e pensi di aver capito tutto, da come si veste, da come parla, invece non è vero. E mi è piaciuto questo salto nel buio, che in qualche modo però ha dato più luce alla nostra conversazione e alla nostra conoscenza.
Guarda, è bellissimo quello che dici, perché tra l'altro si trovano dei punti in comuni con altri commensali con i quali probabilmente tu non sei stata neppure allo stesso tavolo. Quindi per noi, cioè, è un feedback veramente positivo. Sì. Il fatto poi di trovarsi in una difficoltà, ovviamente poi molto soggettiva in base al grado di percezione comune, che sì, vi ha costretti in maniera positiva e virtuosa ad aprirvi, quindi è una cosa
sì,
veramente molto bella per noi.
Molto che... bella. Qui?
Sì, dici.
No, volevo dire, a proposito di stare insieme, no? Le criticità che ho notato anche nei nostri comportamenti, lì ho capito che in qualche modo questa distanza, questo gap tra il mondo che noi viviamo quotidianamente e quest'altro universo, no? Questo mondo altro, va avvicinato con queste esperienze, è importantissimo farli incontrare. Quando ti dicevo i rumori amplificati, ma non solo quello, anche gli applausi mi erano insopportabili, persino il vocio era, come posso dire, disturbante. Poi quando qualcuno urlava, ecco, io mi sono sentita proprio violentata. E allora ho pensato, come fanno loro? Tant'è che a un certo punto Angelo ha detto, immaginate noi in una pizzeria, non possiamo. E ho pensato, mamma, che barbari, non pensiamo mai a questo, non pensiamo mai a loro, non pensiamo mai a quanto siamo rumorosi. Poi io proprio di me sono proprio una persona rumorosa, quando rido la mia risata è sguaiata e spesso parlo ad alta voce, quindi mi sono sentita veramente in difetto. Ho controllato l'emissione dei suoni, ci sono riuscita, però è stato faticoso e ho pensato, vedi, queste occasioni come sono importanti, che cosa intelligente, come dire, crearle, no? Costruire quest'unione è fondamentale secondo me. Poi questa intimità che ci dà più sostanza e meno forma, non so, mi ha lasciato questa esperienza una voglia di approfondire la conoscenza di questo universo. Io non vedo, va bene, che significa? Mi ha lasciato la voglia di dire a Marco, usciamo insieme, vediamo, ci facciamo qualcosa. È vero, già gliel'ho detto, cioè veramente secondo me sono occasioni importantissime. Bene. Di grande crescita anche per noi, anche per noi. Poi c'è una cosa che vorrei rimandare. Intanto la musica io l'ho sempre vissuta molto intensamente, ti dicevo, mi ha regalato anche il giro del mondo più volte, quindi per me è la mia dea. Però quella sera è stata totalizzante come esperienza, proprio perché non vedevo i musicisti, poi li conoscevo ma all'inizio non avevo capito chi fossero, quindi è stato bello anche immaginare.
Abbiamo con noi in linea Fabio Settembrino, alias Fabio Collaterale, che ha partecipato alla cena al buio di cui abbiamo parlato, sia come commensale che come voce e chitarra del gruppo musicale che ha appunto allietato la serata. Gli effetti collaterali, come suggeriva il nome che abbiamo introdotto. Bene, allora Fabio, anzitutto raccontaci come hai saputo di questa iniziativa e in che modo sei stato invitato.
Sì, allora intanto come gruppo siamo effetti collaterali, ci chiamiamo effetti collaterali, abbiamo scelto di chiamarci proprio effetti collaterali perché ci piaceva l'idea della diversità della reazione a quello che si fa. Quello che cerchiamo nella musica, così come in generale nella vita, nell'arte, è proprio la condivisione. Quindi è stato bellissimo il modo naturale, spontaneo, diciamo, in cui è nato tutto. A partire da Marco Raffaniello, che oltre ad essere un nostro amico, un nostro fan, e quindi diciamo è nata così la collaborazione in maniera totalmente spontanea. E per noi è stata, diciamo, un primo approccio, è una prima volta sia appunto dal punto di vista dei commensali, ma soprattutto dal punto di vista proprio musicale, quindi perché suonare al buio è stata un'esperienza che non avevo mai fatto. È stata particolare per quello, però anche intensa, devo dire, come esperienza, come sensazione.
Entriamo un attimo nel vivo proprio di quella che è stata la vostra performance. È capitato per la prima volta che suonaste al buio davvero, oppure ci sono stati, diciamo, dei precedenti? Se è stata la prima volta, quali difficoltà avete materialmente riscontrato E quale emozione avete provato, diciamo, in questa scoperta?
Delle difficoltà oggettive ci sono state, perché uno dà appunto per scontato il fatto che possa vedere il proprio strumento, sapere da dove, da dove poter partire. Anche se per fortuna in questo Victoria San Nicandro, che poi è la nostra violinista, ci ha dato una grossa mano, perché abbiamo dovuto cambiare, in questo senso abbiamo dovuto cambiare un pochino la scaletta all'ultimo, però abbiamo puntato anche un pochino sull'empatia, sulla coralità. Ad esempio abbiamo fatto un brano, abbiamo scelto di partire come una specie di sorpresa, perché abbiamo impostato proprio in questo modo con Marco, correre nel buio. E un altro nostro brano inedito, abbiamo chiuso con un brano anche abbastanza a tema, che si chiama anche un brano di speranza in qualche modo, una specie di ballata che si chiama La notte si prende cura di tutto. Il brano è una specie di ballata, appunto, in qualche modo una ballata storta, non lo so. Poi ovviamente abbiamo fatto anche magari qualche brano più conosciuto, da De André e abbiamo fatto De André, abbiamo fatto un altro vecchio brano tratto da Rimmel di De Gregori. È un brano, mi sembra, di Johnny Cash, più movimentato, insomma. Poi è stato bello anche condividere, diciamo, riflessioni, ma anche è stato anche molto corale. E dal nostro punto di vista è stato anche, dicevo, forte a livello di impatto emotivo, perché non è scontato fare delle cose, avere una risposta con un certo tipo di attenzione, diciamo, stimolare gli altri sensi per forza di cose, e anche, diciamo, un'esperienza non solo dal punto di vista tattile, perché poi diciamo magari mi infili le mani nel bicchiere piuttosto che è stato bello anche condividerlo con altre persone, perché al di là dello scherzo, dell'esperienza, ti rendi conto veramente dell'approccio diverso che devi avere al mondo, in qualche modo. Infatti in questo senso il libro di Marco, che si chiama proprio Vedo il mondo con le mani, è molto significativo, cioè a partire dal titolo, perché poi è nato, insomma, proprio parlando anche un po' della sua esperienza personale, ed è stata anche lì, da quel punto di vista, una specie di collaborazione spontanea, nel senso che lui due giorni dopo, come ti dicevo prima, a microfoni spenti, ci ha chiesto di partecipare, mi ha chiesto in particolare, perché poi gli altri due ragazze del gruppo, e Marina e Lorusso e Vittoria San Nicandro non c'erano, insomma. Abbiamo fatto questa partecipazione, questa presentazione del libro di Marco, anche molto bella, molto sentita ad occhi chiusi, e là anche appunto ho scelto di recitare, cantare un brano tratto dal libro di Marco, che per me è stato molto significativo proprio perché parlava dell'importanza della musica nella sua esperienza, insomma, di perdita della vista.
Un'ultima domanda, Fabio, la voce guida dei camerieri cosa ha rappresentato per voi? Cioè, sicuramente appunto vi sono state fornite delle indicazioni dal punto di vista pratico su come muovermi, ovviamente questo come commensali, però dal punto di vista proprio psicologico, emozionale, che cosa avete provato? Che sensazioni vi ha trasmesso questa voce, queste voci luminose nel buio, definiamole così?
Sì, no, è stato importante, cioè lasciavano campo aperto alla sperimentazione, quindi sono stati sempre presenti, quindi non penso che nessuno si è sentito abbandonato. Per questo secondo me si è creato un bel senso di unione, non lo so, io ho sentito se ti devo dire una parola ti direi umanità. Però in realtà sì, cioè proprio è stato bello anche da questo punto di vista, perché poi non è scontato, io magari molte persone non le conoscevo neanche.
Questa puntata è terminata. Noi vi ricordiamo che per qualunque curiosità in merito alle cene al buio o anche in generale alle nostre attività, potete sempre attingere dai nostri siti web, quello UIC regionale, ma anche quelli delle due sezioni provinciali di Potenza e di Matera. E vi ricordiamo ovviamente che siamo anche presenti sui social, sia su Facebook che su Instagram. Lì potrete trovare i nostri contatti telefonici, anche email, e lasciando il vostro riferimento, il vostro nominativo, sarete poi eventualmente ricontattati per chiarire qualunque dubbio o informazione di cui abbiate bisogno. Noi ci salutiamo. e lo facciamo con un aforisma del celebre scrittore statunitense di origini italiane Agostino Mandino, che in merito proprio al tema e alla dicotomia della luce e del buio scrisse: amo la luce perché mi ricorda la vita, ma amo il buio perché mi consente di vedere le stelle. Arrivederci alla prossima puntata, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.